parte di questo gruppo di contatto, e così ci eravamo un po' divisi nelle varie situazioni.
Ecco, le faccio un'ultima domanda: se lei ha visto nel corteo, diciamo, se ha avuto percezione della presenza di strumenti offensivi, di bastoni, di qualcosa che potesse essere utilizzato in senso aggressivo?
No, assolutamente. C'erano, diciamo, queste cose di plexiglass, ma insomma facevano parte, mi ricordo, un volantino più di una serie di simbolismi che erano peraltro descritti anche su dei volantini, insomma, che giravano per il corteo. Vi era molto, diciamo, questa funzione anche simbolica, insomma, no? Da guerre stellari, quindi, insomma, che era rispetto al G8, e quindi era un po' questo, insomma. No, però altro assolutamente no.
Io non ho altre domande, grazie.
Buongiorno, soltanto una precisazione, perché non so se ho compreso bene quello che lei ha detto. Lei dice: io sono stato di fronte al corteo, quindi davanti agli scudi, fino al momento in cui c'è stato l'inizio della carica. Lei ha indicato in qualche modo l'inizio della carica come il momento in cui sono stati sparati una certa quantità di lacrimogeni. Forse non ho capito bene. Lei poi non ha assistito allo scontro fisico?
No, io quando è iniziato, diciamo, questo, io poi i carabinieri li ho visti, nel senso che prima sono arrivati, diciamo, i lacrimogeni, poi i carabinieri, insomma, hanno fronteggiato spingendo, e io ho trovato, diciamo, lateralmente la
via
di fuga.
Era soltanto per capire, quindi lei non ha visto poi direttamente, poi è documentato nelle immagini, per carità, eccetera, il momento in cui vi è stato il contatto tra i carabinieri e gli scudi?
No, io sono stata finché, cioè il fatto che spingessero, anche perché stavamo compressi, insomma, quindi nel tentare dietro, lateralmente, perché stando io davanti, quando ci sono state le cariche, non è che sono passata immediatamente, come avviene quando nel momento in cui loro avanzavano, quindi dietro, insomma, si cercava di capire che cosa fare, insomma. Quindi io sono stata, diciamo, in quel momento, fino al momento in cui, appunto, i carabinieri hanno fronteggiato, diciamo, il corteo.
Ma nel momento in cui, diciamo, gli scudi, per capirci, sono stati abbattuti dalla carica, lei era già nella
via
laterale?
No, io ero già nella via laterale, sì.
La seconda cosa era questa: chi era insieme a lei, oltre all'onorevole Zanella, se non ho capito male, in questo poi percorso che ha fatto?
Sì. No, c'erano l'onorevole Cento, c'erano... ma durante il corteo, dice, con un gruppo di contatto?
Nel momento in cui voi poi avete preso,
ci siamo
dopo la carica... Certo.
No, solo io e l'onorevole Zanella.
Quindi lei e l'onorevole Zanella?
Sì.
E poi siete andati...
Per la verità, appunto, eravamo rimaste proprio isolate, insomma, tant'è che... Eravamo, quando abbiamo visto che la strada era chiusa, insomma, dalla polizia, insomma, avevamo avuto un attimo di dire, ma insomma, ci qualifichiamo, facciamo vedere il cartellino, quindi abbiamo avuto un attimo di indecisione su che cosa a quel punto fare.
E poi siete andati, lei ha detto, in quella piazza dove c'era questo grande albergo vicino alla...
Siamo andati lì, siamo potute uscire, diciamo, da quella strada che era bloccata, perché abbiamo incontrato questo funzionario.
E siete rimasti lì sostanzialmente fino, diciamo, oltre addirittura il momento della notizia della morte della persona?
Sì.
Perfetto. Nella piazza dove voi vi trovavate di fronte alla stazione Brignole, sono arrivate poi altre persone, altri parlamentari?
Sì, dopo sì.
Ecco, chi è arrivato in quel momento? E se lei riesce a collocare il momento in cui sono arrivati rispetto a dei fatti salienti? Non so, rispetto alla notizia della morte delle persone, piuttosto che...
L'onorevole Cento è arrivato, insomma, proprio perché noi ovviamente abbiamo continuato tutto il tempo a fare telefonate per cercare di capire che cosa succedeva. Non è che è stato semplice, insomma, mantenere i contatti, anche perché anche a noi ci chiamavano, perché non ci vedevano più, e quindi chiaramente ci cercavano per sapere dove fossimo finite. No, ma è arrivato, diciamo, alla fine proprio, insomma. Ma noi siamo state lì, mo, francamente il tempo, ma insomma molto, molto tempo, insomma.
E oltre all'onorevole Cento chi è arrivato poi?
Di parlamentari lì io ricordo soltanto l'onorevole Cento.
Altre persone del gruppo di contatto che lei conosca, no, che ricordi?
No, no, sono arrivati, torno a ripetere, insomma, lì intorno, siccome continuavano a esserci, c'erano molti, moltissimi giornalisti, lì c'erano molti, e poi venivano portati tantissime persone fermate. Che venivano portati.
Quindi dal punto di vista dei parlamentari, lei dice, lei era assieme all'onorevole Zanella e verso la fine, diciamo, sì, del pomeriggio, a un certo punto è arrivato l'onorevole Cento.
Sì.
Grazie.
Grazie a voi.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Mauro Bulgarelli, nato a Modena il 28/10/1954, residente ad Alghero, in via Sassari 209, in questo momento senatore.
Sì, senatore Bulgarelli, diciamo il motivo della sua testimonianza, il motivo per cui è stato chiamato a testimoniare è che lei risulta, mi risulta essere stato presente venerdì 20 luglio 2001 a Genova nel corteo, diciamo, che partì dallo stadio Carlini. Allora ci vuole raccontare a che ora è arrivato al Carlini, e diciamo lo svolgimento della giornata, per come l'ha vissuto lei?
Sì.
Per quanto ha vissuto lei? Non per
Beh, tutto. Certo, anche perché diciamo che è stato da un certo punto di vista indimenticabile come esperienza, purtroppo devo aggiungere. Io credo di essere arrivato al Carlini, sempre col beneficio dell'inventario, verso le 9:30 del mattino, più probabilmente le 9:30, perché mi pare di ricordare di essere arrivato assieme all'onorevole Paolo Cento, alla senatrice Loredana De Petris e credo nessun altro, e l'appuntamento era alle 9 all'albergo dell'onorevole Cento. Eravamo in due alberghi diversi a 200 metri di distanza l'uno dall'altro, quindi ritengo di essere arrivato verso le 9:30 al Carlini, dove vi era una massa incredibile di persone, di giovani, meno giovani, uomini, donne, e vi fu una conferenza stampa quella mattina al Carlini con la presenza di altri soggetti. Lì trovammo altri parlamentari, ricordo Ramon Mantovani, sicuramente anche Alfonso Gianni, e poi ci raggiunse Stefano Bocco dei Verdi, attuale sottosegretario. Siamo partiti dal Carlini con la...
Scusi, sì. La conferenza stampa sa che argomento avesse?
Ma era la conferenza stampa che raccontava quello che era stata la preparazione a quella giornata, perché poi teniamo conto che contemporaneamente, oltre al corteo dei Carlini, o meglio conosciuto come il corteo delle tute bianche, no? Vi erano altre manifestazioni in città. Ora non ricordo quante erano le cosiddette piazze tematiche, ma più o meno in tutta la città si svolgevano altri cortei oppure manifestazioni, insomma, avevano comunque altre significative decise da quello che era la struttura organizzativa su Genova, cioè il Social Forum, da questo punto di vista. Quindi lì venne raccontato qual era la preparazione, il corteo che era stata fatta dalle tute bianche, esplicitando in maniera molto chiara ciò che poi già si conosceva come metodologia, no? Utilizzata da questa area, insomma, no? Del cosiddetto movimento, ossia questi omini Michelin, io li ho sempre definiti così, perché vi era questa sorta di caricatura simbolica, se vogliamo, no? Di un guerriero passivo, ecco, per dirla, perché questi rivestimenti di gomma piuma, l'utilizzo materiali come plastica, plexigas, ma tutti, e quello fu molto chiaro, fu detto ripetutamente, utilizzati come forma di resistenza passiva nel caso di attacco al corteo, ma anche questo credo che fosse già letteratura, anche perché era già un anno e mezzo, se non due almeno, che vi era questa caratterizzazione da parte degli appartenenti a quest'area e molte altre manifestazioni che vi erano state, dove io avevo avuto il ruolo anche allora, pur non essendo, allora ero deputato quando si svolse la manifestazione di Genova, ma precedentemente come regionale dei Verdi del mio partito in Emilia-Romagna avevo già fatto parte del cosiddetto gruppo di contatto, altre iniziative, ad esempio il NOx a Bologna, più diciamo altre 10 volte che erano accadute manifestazioni varie tra Bologna, il Veneto e in altre realtà. Quindi...
Ecco, lei era a Genova anche nei giorni precedenti?
Io sono arrivato a Genova la notte precedente alla prima manifestazione, quella dei migranti, se non sbaglio era giovedì 19, quindi noi siamo arrivati nella notte tra il 18 e il 19.
Ecco, e aveva partecipato a momenti particolari di organizzazione delle manifestazioni, incontri con forze dell'ordine o similari?
No, niente di tutto ciò. Semplicemente il ruolo che ci era stato richiesto, come questo già da tempo, da parte del Social Forum era quello di formare come parlamentari i cosiddetti gruppi di contatto e se vogliamo un po' anche perché conoscevo bene il muoversi di quell'area, avendo avuto esperienze precedenti, io personalmente chiesi di far parte del gruppo di contatto del corteo che si muoveva dal Carlini, insomma, quindi...
Va bene, non... torniamo pure al Carlini a quella mattina.
Sì, dopo questa conferenza stampa, con i tempi molto dilatati, come sempre accade, io direi che ci siamo mossi dal Carlini non prima delle 12:13, qualcosa del genere. Adesso gli orari, francamente, non li ricordo benissimo. Era un corteo, fra virgolette, importante, in quanto vi era formato... Io credo da più di 10.000 persone, no? Che 10.000 persone è il numero che si è letto sulla stampa in quel periodo, assolutamente pacifico. Questo non abbiamo visto nessun corpo contundente, come si suol dire. Il corteo si è dipanato molto lentamente in città, anche perché già in quel momento la città era una città ferita, insomma, no? Ci giungeva l'eco di... scontri, di problemi che vi erano nelle altre piazze tematiche.
Come vi giungeva questo eco?
Ma sai, a volte attraverso il cellulare, ma non sempre, perché non sempre prendeva. E poi erano visibili ovviamente colonne di fumo, no? Ai lati vuol dire anche abbastanza distante dalla strada che è via Tolemaide, se non sbaglio, quella che stavamo facendo noi. Vi era con noi a un certo punto la funzione del gruppo di contatto. La funzione del gruppo di contatto è quella di essere una sorta di cuscinetto, dico io consapevole, tra quelle che sono le cosiddette forze dell'ordine e i manifestanti. Nel senso che vi era un rapporto ormai consolidato con la Digos in particolare, che faceva sì che eventuali elementi di conflitto venissero sedati nel momento stesso in cui si manifestavano, quindi vi era una collaborazione chiara, no? Almeno questo era stato in tutte le manifestazioni che ci avevano condotto, che appartenevano un po' alla filosofia Andreassi, noi l'avevamo definita così. Andreassi era un prefetto che a Genova credo avesse il compito da parte del Ministero degli Interni di sovraintendere a tutto quello che era il funzionamento dell'ordine pubblico in città. Filosofia Andreassi che aveva funzionato in molte altre situazioni, dove vi era sempre stato un rapporto molto chiaro, soprattutto, ripeto, tra Digos e gruppo di contatto, la filosofia Andreassi prevedeva anche che il competitore fermato non era un nemico, quindi nel momento stesso in cui una persona, fra virgolette, alzava le braccia o comunque dava un gesto di resa, permettetemi di usare questo termine, non doveva più essere toccato e quant'altro. No, dico questo perché poi la sera stessa, ma questo ci torneremo dopo, immagino, incontrammo Andreassi in questura a Genova e la filosofia Andreassi a Genova è saltata completamente, cioè, secondo me è accaduto qualcosa di abbastanza curioso, però tornando a noi, l'unico momento in cui noi abbiamo avuto un rapporto con la Digos è stato, io mi ricordo bene i portici che ci sono lungo via Tolemaide, ma me li ricordo purtroppo per quello che è accaduto dopo, però subito dopo i portici, credo in quella zona, fummo contattati da, credo fosse il capo della Digos di Venezia allora, il dottor Ciarambino, possibile? Nome sì, di questo tipo?
Una,
sì,
una, era c'era, sicuramente presente.
Sì, c'era lui con altre due persone e chiese praticamente a noi che eravamo il gruppo di contatto di fermarci un attimo perché vi era eco, lui ci diceva, di problemi più avanti, però non si era capito bene, o almeno nessuno, io non avevo capito a che cosa si riferisse, e in quel momento il corteo si è fermato.
A chi l'ha chiesto? A lei?
L'ha chiesto al gruppo di contatto, era indirizzato naturalmente, vabbè, Casarini, ma sai, in quel momento c'erano 7 persone, tutte lì, ecco, quindi non è che fosse molto, molto diretta come cosa. Sicuramente però subito dopo ha parlato sia con Beppe Caccia, che con me, dicendo per favore fermatevi un attimo, ma il corteo era già fermo nel momento in cui ce l'ha detto, insomma, quindi non mi ricordo se eravamo già all'altezza di quella che era la cosiddetta macchina bruciata, cioè una macchina che poi era stata bruciata tempo prima, tant'è che non fumava neppure più, dove un ragazzo del corteo disse non siamo stati noi, noi non facciamo queste cose, e parlò del concetto di città amica. Questo per dire che cos'era quel corteo, un corteo autorizzato tra l'altro. Poi siamo ripartiti e arrivati nell'area del tunnel, credo Corso Torino, no? Come zona, ci siamo di nuovo fermati prima di arrivare a Corso Torino, ricordo un distributore sulla sinistra e il corteo era fermo poco prima del distributore, se non all'altezza del distributore, sulla sinistra scendendo naturalmente. E in quel momento il fermarsi si era a, credo, tra i 300 e i 500 metri dal punto dove finiva l'autorizzazione al corteo, no? Se non sbaglio, credo fosse una piazza il termine del corteo, ma non ricordo.
Che era visibile il punto in cui dovevate
fermarsi?
Sì.
Cioè dopo, sì, beh, era visibile, non era vicinissimo, io direi un 300-400 metri, insomma, quindi ancora di agibilità di quello che era il corteo. E in quel momento devo dire che sia io che l'onorevole Cento, che Loredana De Petris, cioè i tre che siamo qui oggi, ma eravamo insieme più Alfonso Gianni e qualche d'un altro, cercammo di contattare perché si vedeva dall'altro lato della strada qualcuno che presumibilmente poteva essere forza dell'ordine, sto parlando di gente in borghese e quant'altro. Quindi siamo stati fermi, io credo almeno un paio di minuti, e purtroppo il primo punto di contatto, per quello che mi riguarda personalmente, anche perché dopo c'era il vuoto intorno a me, io non me ne ero reso conto, è stato un candelotto lacrimogeno, io non ho visto, ho visto arrivare prima i candelotti, tra l'altro altezza Duomo, perché ricordo, ma credo che ci sia anche in un qualche video qualcosa, che l'ho praticamente schivato, no? Che non sapevo che fare, ed è arrivato, sono arrivati questi candelotti lacrimogeni e subito dopo è partita la prima cariche che poi si sono ripetute con delle cose surreali, perché vi fu un attimo di pausa, ricordo chiaramente un ragazzo, ragazzi diversi che pulivano la strada, io nel momento della carica, al contrario di altri che sono andati dall'altro lato, quindi verso Brignole, no? Praticamente, io sono rientrato all'interno del corteo e l'unica cosa che ho fatto fra le cariche e quant'altro è stata quella, beh, innanzitutto di aiutare le persone che erano rimaste ferite, pur rimanendo sempre nella zona dove vi erano le cariche, perché non si può neppure parlare di incidenti, vedete, perché vi era questa barriera di plexiglass che poi ha retto pochissimo l'impatto della prima carica dei carabinieri, se non sbaglio, no? Erano carabinieri, non era polizia, e subito dopo, scusatemi, è stata una vera e propria mattanza, nel senso che abbiamo visto persone a terra inermi, nel senso che non avevano, a parte questa protezione assolutamente ridicola che può impedire anche il fuggire, no, le persone, la situazione era paradossale, perché conoscete meglio di me via Tolemaide, era schiacciata come situazione, nel senso che le persone che erano davanti, quelle 300, 400, 500, 1000 persone, gli veniva addirittura impedito di potersi riparare da quelle che erano queste cariche, no, di fuggire, perché dietro nessuno probabilmente si rendeva conto di quello che stava accadendo davanti. Sì, magari vedevano il fumo dei lacrimogeni, tra l'altro vorrei ricordare che vi sono state anche diverse interrogazioni parlamentari, alcune fatte anche dal sottoscritto, sull'utilizzo dei gas CS, che sono proibiti, e tra l'altro vi era stata anche un'ordinanza, se non sbaglio, di Gennaro, che chiedeva di non utilizzare nelle situazioni dove si potesse creare panico lacrimogeni e quant'altro. Beh, è successo esattamente il contrario di quello che non era stata la predisposizione, se non altro, da parte della polizia rispetto a quella manifestazione. E questo purtroppo dico, è un dato, perché in quei momenti vi è un blackout della democrazia e salta completamente quello che è un concetto di ordine pubblico, che io credo debba essere ripristinato invece da questo punto di vista. E l'altra cosa che ho fatto, però non riesco a darvi temporalmente, anche perché in quel momento francamente non guardavo l'orologio, insomma, è stato andare nelle strade laterali, intendo a scendere naturalmente, quindi seguendo il percorso del corteo, la strada prima del distributore, quel distributore che è stato devastato sulla sinistra, e la strada prima ancora, che non so come si chiami, ma non è quella dell'auto all'incrocio che stava bruciando, e anche all'interno di queste strade vi erano cariche di fatto, e devo dire con tutta franchezza che se non vi è stata una vera e propria mattanza, che in realtà vi è stata, però è stata limitata, è stato anche grazie alle persone che hanno messo i cassonetti nelle strade, perché per un attimo, poi io sono fuggito perché non credo di... ho visto caricare coi blindati e purtroppo non credo che il blindato sia un mezzo così controllabile da poter fermarsi quando è lanciato a piena velocità verso delle persone, e questo è un altro dei grandi problemi che abbiamo, scusatemi. Ho ancora un po' la sindrome di Genova, l'abbiamo chiamata, è un altro dei grandi problemi che abbiamo visto in quella manifestazione. Tant'è che, guardate, come mia riflessione, poi nel tempo, ma ancora oggi sono provato a parlare di Genova, io ho presentato una legge, una proposta di legge sul concetto di legittima resistenza, perché quello che è accaduto in quella situazione, persone assolutamente inermi, ho sentito dire che si diceva che dal corteo partivano degli oggetti. Beh, sapete, se gli oggetti fossero stati lanciati dal corteo per giustificare quelle che erano le cariche, saremmo stati noi, cioè il gruppo di contatto, quelli colpiti dagli oggetti, anche perché davanti a noi non vi era niente, nessuno da questo punto di vista. Quindi il concetto di legittima resistenza, perché in quel caso, vi è stato un utilizzo improprio di quello che è il ruolo all'interno di un ambiente dato, cioè di una manifestazione pacifica autorizzata, da parte dei carabinieri in questo caso. E nel nostro paese, al contrario che in altri paesi, non vi è la possibilità di riconoscibilità di quelli che sono i soggetti che esercitano a sproposito quello che è il loro ruolo, ad esempio non vi sono numeri sull'elmetto che permettono di riconoscere le persone che vanno oltre quello che è il loro ruolo, e sapete che nel nostro paese questo concetto è legato solo e unicamente a un fatto soggettivo. Credo invece che si debba incominciare a ragionare, e Genova ci ha insegnato questo.
Mi scusi Presidente, volevo semplicemente chiedere se è possibile al test, nell'interesse di questa cosa, di limitarsi, pur diffondendosi nei particolari, a raccontare i fatti. Dopodiché voglio dire, le valutazioni in ordine alla legittimità delle resistenze, queste cose qui credo siano delle cose interessanti. Scusa, verità, io non...
Ha ragione.
Ha ragione. Interessano anche a me, però credo che in questo caso forse, se fosse possibile...
Ha ragione.
Raccontare quelli che poi sono gli elementi di fatto che stanno a supporto ovviamente di queste considerazioni.
Certo. Sì, io credevo che fosse importante anche capire il contesto all'interno del quale è avvenuto, perché la pressione psicologica e non solo che vi è stata, è chiaro che ha comportato il fatto del quale state dibattendo da lungo tempo. Beh, questo è un po' il quadro, quello che ho detto, insomma, e poi sì, quando il corteo ha incominciato a ritirarsi, cariche che poi sono proseguite per ore e ore di fatto, no? Nel tentativo di rimandare indietro.
Ecco, scusi, la interrompo io un attimo per sì, ritornare appunto ai fatti. Lei è rimasto sempre dentro il corteo e diciamo e nelle strade laterali, o a un certo è tornato indietro al Carlini, ha fatto il percorso all'indietro?
Ho fatto
o
il percorso all'indietro.
Si è allontanato e è andato verso Brignole, per capirsi.
No, io sono sempre stato dentro al corteo, sperando che vi fosse poi una possibilità per esercitare il ruolo, no? Che era quello comunque del gruppo di contatto, anche se a quel punto eravamo tutti sparpagliati, nel senso che io contattai la senatrice De Petris che mi disse che era con Luana Zanella, quando riuscì a far funzionare il cellulare, ma forse era anche il mio nervosismo, e mi dissero che comunque stavano bene ed erano dall'altro lato praticamente. Mi sono sentito più volte ripetutamente con l'onorevole Cento, credo anche con Ramon Mantovani, che era presente anche lui, e con altri, per capire che cosa stava succedendo. Io sono sempre stato all'interno del corteo, con le persone che erano, sì, anche nelle vie laterali, insomma, per vedere, capire, e ho fatto praticamente la ritirata del corteo. Non ecco, sono andato subito al Carlini però, perché nel momento in cui vi fu la carica terrificante, per quel po' che ho visto, nella zona più in alto di via Tolemaide, dove vi è quel portico, no? Da un lato, lato sinistro della strada, guardando sempre verso Brignole, io dopo scesi, vi è una scala, credo, dalla parte destra, e andai nella parte di sotto, tant'è che poi mi riunì agli altri molto dopo, quando gli altri erano già arrivati al Carlini, insomma.
Quindi lei fece il percorso all'indietro, questo percorso all'indietro, diciamo, sospinto dalle cariche, quanto tempo durò?
Guardi, non riesco a dare una valutazione temporale di questo, proprio non riesco a darla, perché dall'inizio delle cariche, che lì, fin lì arrivo, sono state alle 14.30, alle 15, qualcosa del genere, da lì in poi io non riesco a dare una valutazione temporale dell'accaduto, se non che dopo esserci ricongiunti, parlo naturalmente del gruppo di contatto, e sentendo anche gli altri deputati o comunque istituzionali che erano presenti nelle altre aree, piazze tematiche, decidemmo di andare tutti in questura insieme e ci ritrovammo tutti alla questura di Genova chiedendo un incontro con Andreassi, col prefetto, insomma, chiedendo con tutti.
Faccio fare un altro passo indietro. Sì. Lei ci ha detto che ha parlato con un dirigente della Digos di Venezia, sì, a un certo, sì, punto del corteo.
Sì. Sì.
Quindi c'era un contatto con le forze dell'ordine?
Sì, fino a quel punto sì, e vi è stato anche un rapporto. Alla richiesta di fermare il corteo si fermò senza grossi problemi e quant'altro. Il problema, e devo dire che lì per un attimo, ma è una valutazione tutta soggettiva, rimasi abbastanza perplesso per la scomparsa della Digos, nel senso che non ha proseguito come normalmente, o con noi o davanti a noi o comunque così, fra virgolette, quei 100 metri di rispetto, no? Che fa sì che vi è una terra di nessuno, dove il gruppo di contatto fatto dalle forze dell'ordine, fatto dai parlamentari e dai rappresentanti dell'organizzazione di una manifestazione, si incontrano, no? Per decidere il che fare, insomma. E non vi è stato questo, cosa che invece aveva abbondantemente funzionato, grazie anche alla filosofia Andreassi, in precedenti manifestazioni che erano state.
Lei ci ha detto quindi a un certo punto, il dottor Ciarambino, per esempio, fino a che punto lei lo ha visto?
Fino al punto dove ci chiese di fermarci, direi per qualche minuto ancora, e poi è scomparso, tant'è che sottolineiamo il fatto che non vi era più la Digos. Io ricordo che parlai sicuramente con Beppe Caccia di questo, dicendo, ma con preoccupazione di fatto, perché sì, il clima, vabbè, fattore ambientale sicuramente, faceva sì che tutti fossimo molto preoccupati, ma la scomparsa della Digos era un elemento di preoccupazione ulteriore, perché veniva a mancare il referente, veniva a mancare la parte cuscino, insomma, la parte noi, loro,
interlocutori. Cioè. Niente, io, ecco...